Un saluto a tutti i miei amici di Radio Missione Francescana Medicina. Qual è il tema di oggi? Abbiamo scelto questo tema che è la sarcopenia in RSA. Vi spieghiamo tutto dopo. Perché il medico che presenta questo tema è il dottor Sergio Di Mori, responsabile della RSA Angelo Poretti e Angelo Magnani di Vedanolona. Anzi, posso, carissimo, ringraziare e salutare il mio presidente, caro dottor Binaghi. La saluto e parliamo subito. Perché parliamo oggi di sarcopenia in RSA e di RSA? Subito, 15 giorni fa, lo leggo, sono stato invitato dal presidente dottor Binaghi alla riunione che si è tenuta presso l'RSA di Vedanolona, che è questa fondazione Poretti e Magnani Onlus, per la presentazione di un libro intitolato Guida per riconoscere e trattare la sarcopenia. Questo libro è ritenuto fondamentale per i suoi contenuti volti all'assistenza degli ospiti anziani. Ed è la prima volta che si fa uno studio così importante all'interno di una RSA. L'autore, il dottor Sergio Di Mori, che abbiamo ora davanti ai nostri microfoni, parlerà appunto di questa malattia, che è una malattia associata all'invecchiamento e che provoca indebolimento muscolare. Tutte queste parole verranno spiegate sicuramente, e io lo conosco bene, quindi sarà chiaro, dal nostro medico, dottor Di Mori. E poi ci saranno delle domande mie, ma domande anche del nostro amico Dini, che si è presentato tutto pieno di domande su questa sarcopenia e sull'anziano. Naturalmente lui ha un'età molto avanti e quindi gli interessa il problema. Io farò domande su questa sarcopenia, però chiedo, visto che siamo in diretta, chi vuole fare una domanda in diretta al dottor Di Mori, tranquillo, prende il telefono e fa questo numero 0332 264 266. Ripeto, 0332 264 266. Poi c'è quello che non vuol telefonare, vuol mandare una mail, benissimo, può mandare delle mail a questo indirizzo mail info@rmf.it. Senti, Di Mori, ti do del tu. Ormai ci conosciamo, ne abbiamo parlato in questa settimana di questa sarcopenia. Alla fine mi sono trovato sarcopenico anch'io. Continuo a guardare il muscolo mio della gamba e vedere se devo fare tanta ginnastica, cosa devo mangiare. Prima cosa però ti chiedo, per favore, RSA. Nessuno sa cosa vuol dire RSA. Cosa vuol dire RSA? Spiegalo bene, ti prego, perché mi hanno chiesto stamattina, ma cos'è questa RSA? È una casa di riposo. Dottor Binaghi, l'ho detta, non dovevo dire. Ok.
Intanto vorrei salutare i radioascoltatori, buongiorno a tutti. E se mi è concesso, poter fare un grande saluto a tutti i nostri ospiti che sono appunto a Vedano, e vi svelo un segreto: si sono riuniti in palestra, si sono fatti preparare l'aperitivo, pizzette, aperitivo alcolico e analcolico, proprio per essere pronti ad ascoltare e vedere un pochettino che cosa raccontiamo noi
Beh,
di
siamo a
questa
Vedano,
realtà.
eh? Siamo a Vedano, mi raccomando,
Sì, domanda cos'è l'RSA? Una bella domanda. Diciamo che l'RSA parte da una lunghissima storia che ha le sue origini già nel Medioevo, dove si sono costituiti questi ospizi, dove venivano raccolte le persone indigenti e che avevano grosse problematiche di salute. Abbiamo avuto poi una grossa evoluzione nel Settecento e arriviamo alla fine dell'Ottocento con la istituzione delle IPAB, quindi con legge Crispi-Giolitti, ma la formazione, diciamo così, delle RSA ritorna e si deve arrivare al 1988. Diciamo subito questo acronimo, questo RSA cosa vuol dire? Vuol dire residenze sanitarie assistenziali. Ed è con una legge appunto nazionale dell'88 dove vengono istituiti questi luoghi, questi ambienti, dove ci si prende cura della persona anziana. Qui si è poi creato, volendo, un piccolo problema, e cioè che ogni regione poi le ha organizzate a suo modo La stessa definizione del tipo di ospite che viene accolto in RSA è diversa da regione a regione, quindi questo ci crea, volendo, anche delle problematiche nella comparazione tra tipi di ospiti che noi possiamo avere in regione Lombardia o in altre regioni come Veneto, Campania, Lazio, eccetera. Però l'RSA ha proprio questa finalità ed è stata istituita con questa indicazione.
Quindi ci sono degli ospiti, voi li chiamate ospiti.
Esatto.
E quanti ospiti tu hai nella tua RSA? Chiamiamola ormai RSA.
Nella nostra RSA noi abbiamo 96 posti accreditati presso regione, e do anche questo dato, purtroppo per noi maschietti è un po' sfavorevole, perché sono solo 17 gli ospiti maschi da noi contro 79 donne.
Però ne parliamo di questo, perché quando io entro nell'RSA o vado a cantare con il Cantavedano, noi ci troviamo davanti un pubblico di donne. Piuttosto che maschi.
Sì.
Ma chi lavora in RSA? Cioè, tu lavori, ok.
Certo.
Quanti sono i medici nella tua RSA?
Nella mia RSA siamo in 3. Quindi io come responsabile sanitario, che affianco comunque gli altri miei 2 colleghi. Poi ovviamente ci sono gli infermieri, ne abbiamo 2 per turno e 1 sul turno di notte, le ASA, cioè le assistenti che aiutano per l'igiene, per la mobilizzazione, per l'alimentazione, aiutano i nostri ospiti. Poi ci sono ovviamente i fisioterapisti, ci sono gli animatori educatori e poi dopo ci sono il resto dell'indotto, quindi ci saranno le persone per le pulizie, per la cucina, eccetera. Se posso dire una cosa fondamentale, è riuscire a costruire una equipe fra tutte queste figure, avere una cucina, come per esempio nel nostro caso, che si è dedicata a preparare le pizzette per organizzare questo aperitivo, vuol dire avere una cucina molto attenta alle indicazioni che dà la direzione. Avere personale che è pronto a spostare ospiti, come dicevo, si ritrovano nella nostra palestra, pronti per questo, vuol dire avere capito che bisogna condividere un percorso.
Io ho visto la vostra palestra, bellissima, vero? Enorme, veramente enorme. Ho visto tutti questi ospiti che lavoravano per, parliamo di sarcopenia, se no qui ci mettiamo a parlare di altre cose. Dimmi, continuiamo a parlare la sarcopenia. Cos'è questa sarcopenia?
Cos'è la sarcopenia? Allora, è un termine che è stato coniato alla fine degli anni 80, precisamente nell'89, da uno studioso, Rosenberg, che ha voluto appunto coniare la parola, creandola appunto dal greco, no? Sarx, carne, penia, carenza, quindi in soldoni semplici vuol dire perdo masse muscolari, no? Ed è, come dicevo, dall'89 che si è incominciato a parlare di questa problematica, ma è soltanto nel 2010 quando viene pubblicato un report europeo che è servito per arrivare a definire diagnosi e come fare diagnosi di sarcopenia. E in questo report vengono evidenziate come con sarcopenia noi dobbiamo intendere una perdita di massa muscolare, ma non solo quello, perché non è solo quella la cosa fondamentale, è soprattutto la perdita della forza muscolare correlata alla perdita della massa. E perché parlarne di questo? Perché già sono stati fatti degli studi che ci dimostrano come già da 40 anni si incomincia pian pianino a perdere delle masse muscolari. Si arriva a stimare circa un 8%. Il grosso tracollo lo abbiamo dai 70 anni in poi, dove si ha addirittura fino a un 15% per decade di perdita di massa muscolare. Perdita di massa muscolare che, come dicevamo prima, determina anche una riduzione della forza, e arrivare a perdere un 20, 25, 30% della forza muscolare, e penso che sia un argomento che possa interessare veramente molte
Dottor
persone.
Dottor Di Mori, volevo fare una domanda, ma la sarcopenia è una malattia oppure è un fenomeno fisiologico caratterizzato da un declino neuromotorio?
Allora, dirla malattia direi proprio di no, anche perché è stato dimostrato e dagli studi e anche dal nostro lavoro che comunque la sarcopenia è una condizione reversibile. E questa è la cosa proprio più
quindi
bella.
Quindi non è irreversibile.
Non è irreversibile, è reversibile.
Reversibile.
Sì, sì, sì. Facendo ovviamente quegli interventi che anche noi abbiamo applicato. È fondamentale parlare di sarcopenia perché so che avete già trattato l'argomento della fragilità, perché la sarcopenia è il primo movens, cioè è il punto di partenza che fa innescare tutto il processo della fragilità. Ci sono già degli studi del 2000-2001 della Fried che dimostrano come la sarcopenia è proprio il punto di partenza della fragilità.
Dottor Di Mori, può diventare patologica, ma patologica nel senso, diciamo, particolarmente grave, difficile, come patologia?
La fragilità intende?
O... Intendo in genere la sarcopenia, quindi la fragilità.
È chiaro che se da una condizione sarcopenica o presarcopenica diventiamo sarcopenici e sempre più gravi, è ovvio che andiamo verso la fragilità che alla fin fine conduce a dover utilizzare purtroppo degli ausili, delle carrozzine, non essere più indipendenti, quindi incominciare ad essere bisognosi dell'intervento di altri, dover avere l'aiuto di qualcuno per lavarsi, per vestirsi, per muoversi, per mangiare. Quindi è chiaro che con più riusciamo a frenare e a ritardare questa situazione, più
Sono
guadagniamo
Mori,
anni.
La sarcopenia, come sì? diceva, è una patologia soggettiva, cioè diversa da persona a persona.
Sì.
È diversa da persona a persona perché dipende da tante cose.
Certo.
Perché penso che possa dipendere dalle malattie che praticamente uno ha fatto.
Certo.
O dipende dalla vita.
Sì.
E questo è importante cercare di differenziarla un po'.
Se posso dire, dipende anche da terapie, da farmaci che dobbiamo assumere per delle condizioni cliniche che possono andare ad aggravare la condizione della sarcopenia.
Ma io voglio dire, i sintomi, ci saranno dei sintomi, no? Cioè, l'anziano si presenta, comincia a non camminare, magari causa un'ingessatura, comincia a non camminare. Certo. Magari la sedentarietà, ci sono dei sintomi che tu puoi vedere per decidere se questi pazienti, oltre ad essere fragili, hanno veramente una sarcopenia.
Diciamo che questo è proprio difficile perché va fondamentalmente a sovrapporsi un pochettino alla sintomatologia della fragilità, essendo questa la causa principale della fragilità. Ma certamente il sentire meno forze, avere meno capacità di muoversi, per esempio, uno dei primi sintomi che viene, diciamo così, valorizzato con un banalissimo test, che è il test della velocità del passo. Se uno ha un passo di 0,8 metri al secondo inferiore a questo, può già essere indirizzato verso uno studio, forse tu hai dei problemi. Quindi, se non abbiamo più quel passo veloce e snello che abbiamo sempre avuto, ma incominciamo ad essere più lenti e andiamo ad avere queste difficoltà, è un primo campanello d'allarme. L'altro grosso campanello d'allarme è appunto d'aver meno forza, che ne so, non riesco più a portare la borsa della spesa a casa come riuscivo a farlo prima, questo ti indirizza già sull'altro punto di controllo, che quel workshop che avevo citato prima, quello del 2010, che ci indicava come fare diagnosi, indica da analizzare per poter poi arrivare alla diagnosi, che diagnosi finale la devi fare con la BIA.
Allora, dottor Di Mori, vediamo il dunque. Il Brusconi mi ha presentato come settantenne,
sì,
ed effettivamente ho superato quest'età. Io delle volte mi sento giù di tono, sono fragile, sempre stanco, ho difficoltà, la forza sento che mi diminuisce. Cosa devo fare? Cioè, prima di venire da lei, dallo specialista, devo andare dal mio medico di base, il mio medico di base mi aiuta in qualche modo. Ecco, questo,
certo,
ho bisogno di un consiglio.
È difficile questa domanda, perché certamente deve andare dal suo medico di base. Come dicevo, è uno studio di questa condizione clinica, preferisco definirla così, che non proprio patologia, è abbastanza recente, non so quanti medici di base abbiano avuto la possibilità di conoscere, di poter approfondire questo argomento. È chiaro che così, spannometricamente, le direi che il suo medico di base dovrebbe farle fare degli esami, valutare la sua capacità motoria, cioè vedere come cammina, se per caso ha rallentato. Ed è una cosa banalissima, ti vedo già entrare nello studio e vedo se cammini con un passo bello sostenuto oppure più strascicato, eccetera. La stretta di mano, valuto se hai ancora la forza, e poi ovviamente controllo come mangi, cosa fai.
Allora, caro Enrico, una bellissima canzone, grazie.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Io più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. All'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.
Dottor Sergio Di Mori, vi ricordo, responsabile della RSA Angelo Poretti e Angelo Magnani di Vedano Olona. E stiamo parlando della sarcopenia. Io so che tu hai presentato questo libro, ero presente, l'ho detto. Vuoi dire i risultati, qualcosa su questo tuo lavoro, che è stato un lavoro molto lungo e molto, molto sofferto anche, mi pare, no? Ok.
Sì, è un lavoro che è durato un anno e un anno precedente per preparare il tutto. Noi abbiamo preparato tutta una nuova cartella clinica indicata e indirizzata per raccogliere i dati per poi studiare appunto la sarcopenia. E siamo partiti con una valutazione globale che si chiama la incidenza e con la prevalenza per vedere da dove si partiva. Quindi noi il 4 gennaio del 2016 abbiamo fatto questo esame che si chiama BIA, la bioimpedenziometria, un parolone, ma...
Spiegaglielo bene al Dini, perché non ha ancora capito cosa vuol dire BIA.
Ecco, mi ha detto che io dovrò venire a fare l'esame
BIA.
BIA.
Sì. È una... semplice.
Ci verrò con Rusconi.
Naturalmente, te lo porto io lì. Dai, comincia già a pensarci quando sarà il tuo ospite.
È una cosa molto banale. Si applicano quattro elettrodi, tipo quelli che si mettono per fare l'elettrocardiogramma, tanto per capirci. Due sulla mano e due sul piede. La macchina fa passare una lieve corrente, uno non si accorge assolutamente di nulla, e nel giro di un minuto abbiamo i dati che vengono inseriti in un programma a computer, messi insieme ovviamente ai dati antropometrici, cioè di altezza, di peso e di età e di sesso, maschio o femmina, ci determina la composizione corporea della persona, cioè ci dice quanta massa muscolare uno ha, quanto grasso ha, quanto acqua ha, cioè dà un'idea. Per cui questa analisi, diciamo così, supera quelli che erano i vecchi metodi, quello di considerare il body mass index, cioè la massa corporea, no? Perché noi facciamo sempre quell'esempio molto banale che un bodybuilder, quelli che fanno, allenano muscoli eccetera, può essere alto e pesare quanto uno che è sdraiato sul divano tutto il giorno e non fa nessun movimento, però la composizione corporea è completamente diversa.
Dottore, in che percentuale ci sono questi over 65 in condizione, diciamo, sarcopenica, fragile, di tono?
La valutazione che abbiamo fatto all'interno della nostra struttura, che all'epoca aveva 95 ospiti, perché uno ci aveva lasciato qualche giorno prima, ci ha dato un risultato dell'85% di sarcopenici, tra sarcopenici gravi e moderati, e soltanto il 14%, 15% di ospiti non sarcopenici, quindi una condizione molto molto grave, direi. E nello studio che abbiamo fatto di incidenza l'anno scorso abbiamo notato come la situazione grave, e ci arriva proprio dal territorio. Noi non abbiamo nessun intervento sul territorio, ma vediamo gli ospiti che ci arrivano direttamente da casa, che sono tutti sarcopenici. Quindi condizioni, direi, da analizzare maggiormente sul territorio. Quindi la domanda che faceva prima, giustamente, è quella di dire: ma vado dal mio medico di base e mi faccio valutare meglio su questa situazione, perché con veramente poco si riesce a mantenersi liberi e autonomi.
D'altronde, insieme ad uno stato di debolezza c'è sempre un'ipertensione, un'obesità, c'è sempre una patologia particolarmente grave, certo. Per cui questa patologia magari ti accompagna dal geriatra.
Certo, sì. E lì poi potrebbe essere quindi presa in considerazione, perché anche in questo caso gli studi comunque ci dicono che come giustamente consideriamo per il diabete organo base da controllare pancreas, e quindi valutare com'è la mia glicemia, si sta studiando anche per la sarcopenia una cosa di questo genere. Quindi, dato che la problematica sarcopenica è legata alla massa muscolare, è facile, uno dice vai, fai la BIA, valuti com'è il tuo muscolo, e se il tuo muscolo è messo un po' malino, usiamo le soluzioni per poterlo riportare nella
situazione. A me interessa come hai fatto, che cosa hai fatto e quali sono i risultati, perché continuiamo a girargli attorno, ma a me interessa proprio la fine. Cosa hai fatto?
Seguendo tutte le indicazioni appunto della letteratura, abbiamo visto e abbiamo impostato questo lavoro In questo modo abbiamo selezionato dei nostri ospiti che hanno voluto ovviamente partecipare e li abbiamo suddivisi in ospiti che si sarebbero impegnati a fare attività motoria più integrazione, perché è fondamentale dare un integratore alimentare, e ospiti che non hanno voluto o non potevano fare attività motoria e hanno fatto solo integrazione. Questo è stato il grosso lavoro. Abbiamo costruito con i nostri fisioterapisti tutta una scheda apposta per programmare l'attività, e quindi è organizzata anche quello, costruita da noi, prendendo dati da letteratura, ma in letteratura non esiste una scheda già pronta e dice vai, ce l'ho già lì pronta e la applico. L'abbiamo costruita noi.
Quindi, dottore, lei dice che questo è necessario per mantenere la propria massa muscolare, cioè lei parla proprio di, diciamo, tra virgolette, terapia. Cosa deve fare una persona che è in quelle condizioni?
Sì, sì, sì. Sono proprio queste due cose. Attività motoria costruita nel modo in cui noi l'abbiamo declinato e integrazione alimentare. Questi sono, diciamo, gli strumenti base e sono, come tutti possono capire, semplici e banali.
Hanno fatto fatica a farlo, a seguire questo bel studio?
Io personalmente?
No, gli
ospiti,
pazienti.
Qualcuno all'inizio, ma poi si sono adeguati, anzi... quando abbiamo fatto anche un periodo, perché serviva per lo studio, di sospensione di integratore, alcuni ospiti sono venuti a dirci: non puoi ridarmi l'integratore perché mi sentivo meglio prima.
Risultati
ottimi. Noi abbiamo un 100% di miglioramento sugli uomini e un 87,5% di miglioramento sulle donne. Del gruppo che ha fatto
gli uomini, quanto, scusa, ripeti?
100%, erano
100%,
6, tutti
6 uomini,
sono migliorati, e le donne che erano 16 abbiamo avuto 14 miglioramenti, poi una, c'è stato un decesso e una che ha ridotto un pochettino la sua massa, soltanto quello. Queste del gruppo doppio, cioè integrazione e attività motoria. Mentre del gruppo soltanto integrazione, erano 14 donne e 3 uomini, abbiamo avuto 2 uomini che sono migliorati, uno è rimasto invariato, e 11 donne sono migliorate, una peggiorata e 2 decessi.
Quindi ottimi risultati.
Ottimi risultati, siamo sull'80-85% di
quindi integratori e attività fisica.
Integratori e
però
attività fisica.
Però si parla, dottor Di Mori, di integratori per anziani, perché in farmacia di integratori ce ne sono tantissimi.
Non è integratore per anziani.
Non è integratore per anziani.
No, è integratore caratteristico per andare a riformulare la massa muscolare.
Puoi dire qualcosa? Cosa contiene questo integratore? Senza dire il nome, cosa contiene?
Contiene degli aminoacidi essenziali, tra i quali la leucina, che è basilare, fondamentale, a quel dosaggio. Contiene delle proteine e contiene vitamina D, che è, e del calcio anche, ma la vitamina D che si è vista fondamentale perché i nuovi studi incominciano ad analizzare non più l'osso da solo, quindi non parliamo più soltanto di osteoporosi, ma deve essere considerato osteosarcopenia, cioè osso e muscolo insieme, perché è un'unità anatomica funzionale. Ormai gli ortopedici incominciano a indirizzarci anche su questo discorso. Quindi fondamentale questo tipo di integrazione.
Il magnesio è presente, dottore?
È presente, ma sono minore tracce, insomma. Diciamo che i costituenti fondamentali proprio per il muscolo sono proprio questi aminoacidi.
Dottore Di Mori, questi aminoacidi, queste proteine, questi integratori vanno presi e vanno presi tutti i giorni.
Sì?
Ma io sono farmacista, li ho venduti, ma costano abbastanza, voglio dire, per una persona anziana normale, diciamo. È una spesa sostenibile oppure no?
Ma ci sono, credo, anche delle soluzioni per cui poi cercare, insomma, delle soluzioni. So che acquistando via internet eccetera ci sono forti sconti eccetera, quindi ci sono delle agevolazioni in questo senso, questo sì. E poi io tante volte mi dico anche, io credo che se c'è un qualche cosa che mi aiuta a non finire in carrozzina, a mantenermi autonomo nelle mie autonomie a domicilio e a casa mia, beh, io credo che se anche dovessi investire un pochettino di più, forse è meglio investire più su quello che non su un caffè, ecco.
Devo leggere una domanda che è arrivata. Mia mamma Ancilla, di 82 anni, è una donna lucida e collaborante. Dopo una frattura al bacino è stata ricoverata per un certo periodo in una RSA per la fase post-acuta. Perché non è riuscita a recuperare le attività motorie precedenti? In poche parole dice, sì. Ma perché è rimasto uguale mentre stiamo parlando di sarcopenia e funziona tutto quello che tu hai detto?
Certo, bisognerebbe vedere intanto la situazione precedente, nel senso ospedalizzata, quanto tempo ha fatto a letto, quanto tempo viene mantenuta a letto, perché la letteratura ci dice che bastano 10 giorni di allettamento che ci fanno perdere circa 1 chilo di massa muscolare. Quindi l'aiuto fondamentale sarebbe già dall'ospedale incominciare a dare l'integratore per andare a proteggere la massa muscolare, perché se io ho massa muscolare è più facile anche poi per un fisioterapista andare a dare una riabilitazione, perché se io non ho più muscolo, quel povero fisioterapista cosa mi riabilita se non c'è più nulla? Ed ecco l'importanza. Vogliamo farlo più tardi? Si può fare anche dopo. Certamente si parte da un grado di sarcopenia più grave e ci vorrà quindi molto più tempo. Ecco perché è importante intervenire subito e prima.
Vabbè, dottore, tornando alla terapia, le volevo dire, le fibre sono necessarie? I prodotti liofilizzati vengono usati? E terza domanda, se un paciente sarcopenico è vegetariano,
sì,
come vi comportate? Cioè, il fatto, okay, di essere così è una situazione peggiorativa? È un rischio oppure no? Grazie.
Prego. Sì, le fibre ovviamente vengono utilizzate, ma anche per altro, insomma, non direttamente appunto per la sarcopenia. Passerei subito invece alla questione del vegetariano. È chiaro che la componente proteica di cui ha bisogno dovrà essere presa dalla soia, dalle lenticchie o elementi di, sì, questo genere. Insomma, ecco, se proprio non può mangiare carne, se è dei gruppi che possono mangiare magari le uova, ecco, l'albume, l'albumina, l'albume è un ottimo integratore.
Sentiamo la seconda canzone. Ah no, c'è una telefonata. Spero che... È per noi? Ok, è per noi. Una telefonata. Pronto? Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Posso fare una domanda?
Ci mancherebbe altro. Sì, al dottor Di Mori e ok.
Buongiorno.
Prego.
Okay,
grazie, buongiorno. Gentilmente, visto che la sarcopenia in linea di massima ha un'incidenza negli anziani con scarsa mobilità, nel giovane costretto a lungo allettamento che si impianta la stessa problematica, cosa succederebbe? Molti parlano di fisioterapia, esiste anche un'alimentazione particolare?
È chiaro che la cosa fondamentale in questo caso sarebbe fare una valutazione della massa muscolare del giovane, nel senso appunto fare questo esame, la BIA, come dicevo prima, che è una cosa velocissima da farsi, insomma. E in base a quello poi si può valutare la composizione corporea di massa muscolare. E poi certo, l'integrazione che abbiamo utilizzato anche noi per le persone anziane, funziona anche per i giovani, anzi, in teoria dovrebbe funzionare di più velocemente, perché c'è un miglior assorbimento, eccetera.
Okay.
Quindi mi ricollego un po' a questo, sì, questo signore, quindi a un certo punto io devo andare in farmacia, mi prendo questi integratori e in più faccio la ginnastica.
Sì.
Chiamiamola ginnastica, sì, è obbligatoria? Sì. Quanto al giorno? Come c'è una certa...
È certamente fondamentale l'attività muscolare, perché è proprio quella che va a riattivare la componente muscolare. No? Sì. Ovviamente noi abbiamo fatto una procedura per persone di RSA, quindi persone dai 65 anni in su, però abbiamo visto che bene o male almeno un 40 minuti al giorno per almeno 3 volte alla settimana di attività specifica, 5 minuti di riscaldamento, 20 minuti di attività aerobica, 10 minuti di controresistenza e altri 5-10 minuti di rilassamento, e questo è più o meno lo schema motorio che deve essere fatto.
Ecco, mi scusi un attimo, lei che ha telefonato, posso ancora fare un'altra domanda? Qual è lo sport, chiamiamolo l'attività fisica migliore per un giovane di 50 anni, 60 anni?
L'attività che gli piace fare.
Qualunque?
Sì, sì.
Cioè la corsa, qualunque, la palestra?
Infatti quando avevamo studiacchiato un pochettino anche questa situazione per poter parlare sul territorio, con i fisioterapisti abbiamo creato appunto una scheda dove abbiamo selezionato tutti i vari tipi di sport che ci possono essere e per inserirli nelle varie, nei vari box, diciamo così, dei momenti dell'attività motoria da fare. Ma la cosa
mi inserisco,
che ci...
mi inserisco alla domanda, sì. Il nuoto?
Sì, qualsiasi cosa.
Ok.
Qualsiasi cosa, nel senso, noi abbiamo richiesto appunto col fisioterapista di trovare il tutto, perché la cosa fondamentale è mantenere l'aderenza della persona all'attività da fare. Esempio, se a me il nuoto non piace, mi obblighi a fare il nuoto, io non lo farò mai, te lo faccio una volta, sì. E 2 mesi no. Ma se invece io adoro il nuoto e mi dici fai il nuoto, magari lo faccio anche di più. Capisce qual
okay,
è?
Ok, la ringrazio. Buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno, grazie, buongiorno.
Enrico, ci puoi mettere la canzone? Grazie. Dottor Sergio Di Mori, responsabile della RSA Angelo Poretti e Angelo Magnani di Vedano Luna. E stiamo parlando di sarcopenia. Una domanda.
Sì.
ballo. Il ballo sì. È una buona attività fisica?
Certo, è una buona attività fisica soprattutto per la componente cardio. Se vogliamo inserirlo all'interno dell'attività motoria che dicevamo prima, va benissimo come attività cardio. Uno gli aggiunge un pochettino l'attività di controresistenza ed è perfetto. Possono essere anche cose molto banali, quello di fare il giardinaggio, di fare l'orto, va benissimo come attività. L'andare, io vedo la mia mamma quando va al cimitero per sistemare i fiori e deve fare tot chilometri per poterci arrivare, eccetera. Ma va benissimo, è attività anche quella.
Dini, vai.
No, dottor Di Mori, io volevo dirle in merito, diciamo, alla sarcopenia e allo specialista, al geriatra, sì. Perché mi ricollego un pochino a quello che ha detto il dottor Stein l'ultima volta, parlando appunto di sarcopenia, ha parlato di fragilità fisica preclinica nell'anziano e ha detto che è anche un criterio da non sottovalutare e che in ospedale non viene sottovalutato, quindi lo stesso geriatra non sottovaluta questo declino fisiologico, anzi lo tiene sempre presente quando deve fare un certo tipo di screening. Certo. È vero, dottore?
Perché fondamentalmente i geriatri sono più attenti a questa situazione proprio perché è nell'ambiente geriatrico dove si stanno maggiormente studiando queste problematiche.
Lei ha parlato di studio, questo progetto Sprint,
giusto,
in due parole.
Lo sprint.
Perché siamo in Italia,
lo sprint. Hai solo 3 minuti per sì. Lo sprint.
Allora, si chiama Sprint T per l'esattezza ed è un progetto nato a guida italiana su ambito europeo. Guida italiana guidata dal professor Bernabei dell'Università Cattolica di Roma e ogni tanto lo si vede passare anche su Rai 1 nella parte
al mattino
dove spiega e fa vedere appunto quanto stanno facendo. Certo, Sprint
c'è sempre questo Bernabei,
ordinario di geriatria dell'Università Cattolica di Roma, presidente anche di Italia Longeva, sezione quindi Ancona. E ha riunito queste 3 sedi, Roma, Ancona e professor Maggi dell'Università di Parma, hanno riunito questi 3 centri, appunto stavo dicendo, per fare lo studio sulla sarcopenia, per poterci dare poi ulteriori indicazioni su come prevenire e su come poi intervenire. La cosa bella è che è a guida italiana su tutta l'Europa.
Faccio parte di quei 1500
pazienti.
Voglio dire, se io seguo una dieta sana, equilibrata, salutare e dieta, esercizio fisico, praticamente non vado incontro ad un processo del genere.
Bisognerebbe vedere com'è fatta la sua dieta.
È una dieta mediterranea.
D'accordo, però bisogna vedere la componente proteica,
no.
Incominciamo ad andare male.
Allora, dottor Sergio Di Mori, Noi la ringraziamo.
Grazie a
voi. La ringraziamo veramente perché questo tema RSA, tutte queste cose qua, non l'abbiamo mai trattato, no? Noi trattiamo le patologie, eccetera, eccetera. Questa è una bella patologia, la sarcopenia. E credo che il tuo lavoro sia stato veramente grande.
Grazie.
Questo libro spero che venga portato a conoscenza dei geriatri e di tutte queste persone che si interessano. Io vorrei ringraziarti e ti ringrazio anche perché sei venuto qui in radio,
sì.
E non è facile stare davanti dei microfoni a dire quello che si vuol dire. Ma vorrei ringraziare anche il buon Savio Binaghi, il nostro dottor Savio Binaghi, che è il presidente della RSA di Vedano Luna, che ti ha detto vai che Rusconi ti farà fuori. Ecco, la cosa importante è questa, che sono felice innanzitutto perché lavori a Vedano, sono felice che abbiamo parlato di questo, ma sono anche felice perché tutte le persone che ti stanno ascoltando sono miei amici.
Bene.
E noi ringraziamo, io ti ringrazio a nome di tutti di quello che stai facendo. Ringrazio Dini perché naturalmente non ha dormito stanotte, però giustamente lui ha più di 70 anni e sta già pensando se venire a Vedano nella RSA. Poi ringrazio Enrico per le canzoni che ci ha fatto sentire. E poi io non so altro da dirti, io ti ringrazio e ti aspetto per un'altra volta quando vogliamo vedere ancora i risultati di questo sprint, che è una cosa favolosa.
Commenteremo quelli.
Ok, grazie. Bene, ancora
grazie, grazie a ci vediamo presto allora, eh?
Va bene, volentieri.
Preso l'impegno.
No, dobbiamo andare a Vedano sicuramente, sì. Te lo farò conoscere, ti farò vedere la bellissima la bellissima RSA volentieri. Di Vedano. E ringrazio ancora tutti.
Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci.